ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
Buonasera a tutte e tutti, bentrovati e bentrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
Abbiamo un nuovo tappetino.
Un nuovo tappetino in realtà è per...
Che bello!
Già entrare nell'ambiente, nel mood di stasera.
Mi piace, molto bello.
La cantina non andrà mai
in pensione.
In pensione, mai.
No, ci mancherebbe.
Però stasera, dai, tanto per cambiare.
Ci sta. Bentornati, le porte di Tannhäuser, Radio Wombat, diciamo subito i social Wombat, così non ce li dimentichiamo, 13.59, la frequenza in onde media, anzi mediocri, se ci ascoltate dal territorio fiorentino e un po' anche più in là, altrimenti ci potete ascoltare in streaming fondamentalmente andando sul sito radiowombat.net oppure attraverso una qualche app di streaming che magari utilizzate, e altrimenti sempre dal sito radiowombat.net potete accedere ai vari podcast con le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate. Vi invitiamo anche a guardare il palinsesto, la sessione palinsesto, che è ricca di trasmissioni che magari non conoscevate e che volete ascoltare. Gli ultimi due contatti che vi do è radio diretta wombat.vado.li, il pad attraverso il quale potete chiacchierare con noi mentre siamo in diretta, e posta wombat @insiberia.net, la mail alla quale scriverci. Ecco, ho detto tutto.
Le dette tutte, sì. Sì, la messaggistica, tutto.
Abbiamo detto, è andata.
Volete. Anzi, guarda, io lo apro ora, diretta pad, così vediamo se qualcuno ci vuole scrivere. In tutto ciò, espletiamo, rendiamo chiaro perché abbiamo messo questa musichetta sotto. Di cosa parliamo in questa puntata meravigliosa?
Allora, oggi ci addentreremo nella fantascienza anni 50, americana in particolare, degli Stati Uniti. E utilizzeremo il termine americano perché è più semplice, perché ce lo ricordiamo, anche se insomma stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi non Centro America, no Sud America.
Ah, certo.
Però ci spesso diremo così anche un po' per consuetudine. Parliamo appunto della fantascienza anni 50 americana e come dire, di tutto un po' l'immaginario pop. In particolare vi parleremo di quel momento storico in cui si parla del primo dopoguerra, in cui alcuni temi evidentemente, poi lo vedremo il perché, comunque evidentemente importanti e come dire simbolici, andarono a influenzare moltissimo la cultura pop di quel periodo degli Stati Uniti, e poi dopo da lì, anzi come dire, andò anche a straripare oltre gli Stati Uniti. In particolare c'era un po' il tema del post-atomico, insomma c'era un trauma notevole della seconda guerra mondiale e dell'era atomica che si stava avviando, che era appena iniziata purtroppo. E quindi c'era tutto il tema lo vedremo meglio, delle mutazioni, della paura dell'atomico anche, e il tema invece delle invasioni aliene. Questo poi ci addentreremo un po' meglio, qui il legame con la storia e con il periodo è un po' meno diretto, un po' meno immediato da capire, ma insomma chiaramente si riferiva a un'ansia notevole di quel periodo.
L'invasione, l'ansia dell'invasione del nemico e...
Esatto, è di dopo in realtà invece l'epoca che è altrettanto importante, che anche quella insomma ci ha contagiato un po' in tutto il mondo, perlomeno in Occidente, l'epoca dei viaggi spaziali, sì, delle esplorazioni, che chiaramente ha coinciso con la corsa allo spazio, però si parla quello della fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, quindi è un altro tema che stasera non affronteremo, no, per, se non marginalmente.
In tutto ciò la magia degli anni 50 deriva anche però, oltre a quello che hai detto tu, sottostà al benessere, no? Cioè era il momento di un boom economico, più che altro di un boom tecnologico. Escono fuori sempre più tecnologie che rendono chiaramente una visione del futuro più rosea, anche se però, come dici tu, attenuata dalla paura nucleare, dalla paura delle invasioni, eccetera eccetera, e quindi questa roba contrasta, cioè c'è una sorta di positivismo però che si incarta dietro alla paura del futuro, che poi in realtà potrebbe finire da un momento all'altro.
Sì, diciamo che siamo in un momento di transizione forse tra quell'epoca di entusiasmo per la tecnologia, di positivismo, che fu negli anni, diciamo, 30-40, forse anche un po' prima.
Anche partire dagli anni 20, dai, fine degli anni 20.
Sì, 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 anche prima, effettivamente. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Metropolis, ecco, Metropolis era pieno in quel periodo e comunque in generale in quegli anni lì, c'era, 5-10 anni, c'era stato un forte entusiasmo per la tecnologia che avrebbe o in un verso o in un, con un sentimento capitalista, salvato le sorti dell'umanità, oppure dall'altro lato anche sul fronte di sinistra, sul fronte socialista, certo, e comunista, che invece appunto come non è la tecnologia, chi se la tirava da una parte, chi dall'altra, ci avrebbe salvato. Effettivamente con la Seconda Guerra Mondiale collassa tutto e io non lo so, questa teoria così che butto lì, ma ecco, probabilmente le due bombe atomiche di Hiroshima e di Nagasaki sono un po' il culmine di questo fallimento della visione un po' naif della tecnologia. Lì invece si schianta addosso il fatto che la tecnologia, ecco, è problematica e forse arriverà a portarci alla distruzione. E da lì inizia un po' un'era, secondo me, di transizione che poi porterà alle paure sempre più crescenti. Degli anni 60 invece entrano a regime anche tutta una serie di autori di fantascienza obiettivamente terrorizzati dalla tecnologia, tipo Ballard, lo stesso Dick, che iniziano piano piano a metterci in guardia dai problemi della tecnologia e tutto però un po' in crescendo fino ad arrivare al cyberpunk.
Esatto, fino ad arrivare al cyberpunk e poi a tutte le sue declinazioni varie. Allora, pezzo d'apertura e poi entriamo nel vivo della questione.
Fabulous thrill, that wonderful day the earth stood still. You appeared in a halo of heavenly light. Were you real?
Really real? Or just a meteorite? Came from outer space. You had three eyes and half a face. And oh, that phosphorescent fin. Were you animal or vegetable or mineral? You came from outer space. You ran smack into my embrace. And then I fell beneath your sway. When you hit me with your cyclotronic ray, I got lost in the mist. And the moment we kissed, I just disintegrated. You dissolved into tears, it took 40 light years, and you evaporated. You left without a trace. I guess you couldn't stand the pace. What magic did you bring from? Wherever did you spring from? You fascinating thing from outer space.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Blast off.
We're off to Venus, 'cause they have never seen us, so we'll write a song to Venus on the way.
V is for the
Vile bean we all admire and dedicate to the outer time. To see the beam but not to file the crop in the grain.
E is for the
old space gunnery scrape that every man is to profit to begin that very same French way of the old.
N is for the
hail fall that overlooks but heretofore well is an A that will not reflect the overlook of all time.
And U is for the
other thing that the all the first U the thing that we mock the mean of the spray of Flingburgers, but at all to take
S us. Is for the
to think we in slime all fanacious overflam and endangers the green of all time.
What a perfect place to have a ball. Put them all together, they spell Texas. A word that simply means
the cryo being we all admire and dedicate to the Albertons, not to the prophet may fringe way
I got lost in but the mist and the moment we kissed I
aren't
just
you wait?
Disintegrated.
You're not gonna
you
wait?
Dissolved into tears into 40 light years and you evaporated. You left without a trace. I guess you couldn't stand the pace. What magic did you bring from? Wherever did you shrink from? You fascinating thing from outer. Really wanna sing about it. Fascinating thing from outer space.
Cari e care Betatrone, ho imparato questo nuovo termine, quindi
stavamo sì, snocciolando termini così per far vedere che li sappiamo.
Esatto, rimaniamo in tema anni 50, come avete sentito, cioè tappeto e pezzi saranno un tutt'uno.
Sì, vi faremo entrare proprio nello spirito dei tempi anche attraverso la scelta musicale. Tra l'altro abbiamo scelto ora questo pezzo che abbiamo ascoltato adesso, era The Kirby Stone 4 con You Came From Outer Space del 58.
Che pronuncia, brava.
No, brava. E invece le prossime saranno comunque dei brani sempre intorno a quegli anni, sempre intorno appunto quindi negli anni 50 e fondamentalmente intorno al rock and roll e affini. D'altronde l'epoca era quello e ce lo impone.
Esatto, allora appunto parliamo degli anni 50, chiaramente non si può mai parlare di degli anni precisi, qualsiasi evento culturale, diciamo culturale e sociale, per mettere un grande cappello, è chiaro che non ha delle compartimentazioni fisse, quindi
no.
Partiamo sicuramente dalla fine degli anni 30, inizio degli anni 40, che è tra l'altro l'epoca in cui c'è il boom delle riviste scientifiche, ma soprattutto fantascientifiche.
È vero, perché le riviste, ci siamo sempre ripromessi di fare una puntata solo sulle,
sì,
sulle riviste. Io in effetti ieri, mentre mi preparavo la puntata di oggi, ho aperto il vaso di Pandora
anch'io
sulle riviste e ho detto oh no, e ho richiuso subito perché sono un miliardo, quindi forse penso che se vogliamo fare una puntata ne faremo in realtà 16 forse. Quindi non apriamo questo, non scoperchiamo questo tombino oggi, però ecco, effettivamente le riviste furono fondamentali nella diffusione della cultura
imprescindibile, cioè,
fantascientifica.
Tutto quello che noi leggiamo oggi come romanzo, la maggior parte di quello che noi oggi leggiamo come romanzo, è sicuramente uscito a puntate su una qualche rivista fantascientifica.
Esatto, e tra l'altro anche la radio, lo vedremo, ebbe la sua parte.
Giusto, brava.
Perché anche lì molto finiva negli sceneggiati, veniva riproposto in radio, quindi insomma sono sicuramente dei mezzi e degli strumenti che hanno contribuito moltissimo a diffondere certi sentimenti, certi temi. Quindi sì, le riviste, dicevi...
Allora, diciamo che gli anni 20 sono un po' l'epoca pulp, mentre poi i cosiddetti appunto l'epoca d'oro della fantascienza saranno appunto anni 30, 40 e 50, ma anzi 30 e 40 e gli anni 50, arriveremo alla fase un pochino più sociologica, quella che vi dicevamo in apertura.
Sì, tra l'altro nel mezzo a un certo punto c'è stato questo piccolo problema della guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che
sì,
chiaramente va un attimo a scompaginare le carte. E effettivamente se all'inizio i temi di fantascienza, di fantasy, di horror erano qualcosa di come dire un po' relegato in un angolo, piano piano in un crescendo, devo dire, anche abbastanza, non tutto d'un botto, abbastanza sfumato, arrivarono veramente al grande pubblico, e forse negli anni 50 fu il momento in cui arrivarono, sfondarono effettivamente.
Esattamente. Nel mentre ci sono delle novità tecnologiche, appunto, che danno adito via via a una crescente visione del mondo, sì, positivista, ma abbiamo detto comunque più cautamente. Prima della guerra, nella seconda guerra mondiale stiamo parlando, no, anzi, scusate, nel mentre della seconda guerra mondiale vengono scoperte, perché il nylon e la gomma sintetica vengono scoperti nel 35, quindi in piena seconda guerra mondiale. Plastica, appunto, diciamola in senso generico, che poi sarà abbastanza importante nell'immaginario, perché la plastica è molto malleabile, facilmente lavorabile, e quindi entrerà sicuramente anche proprio nella concezione dello spazio fisico umano, o nelle astronavi, no? Quindi è una parte sicuramente importante che, diciamo, si diversifica, no? Dallo steampunk, che invece vede tanto legno, vapore, tanto carbone, si lega più alla seconda rivoluzione industriale, mentre la plastica entra, invece subentra in qualche modo all'interno degli anni 50, come materiale ideale, come materiale anche puro, asettico.
Assolutamente. E anche il design dell'epoca, lo vedremo poi dopo, assume questo concetto dell'asettico, effettivamente, del pulito, del...
Esatto.
Chirurgico, quasi
chirurgico,
bianco.
Tra l'altro ti dirò di più, interessante che dov'è microscopio elettronico. Nel 39 viene scoperto, inventato, scusate, il microscopio elettronico. Interessante, perché il microscopio elettronico ti dà una visione del micro, ma di conseguenza anche del macro, ben diversa.
Sì, diciamo che erano anche tempi in bilico, si potrebbe dire, tra il comfort, tra la sensazione che si entrava in un'epoca, soprattutto finita la Seconda Guerra Mondiale, si entrava in un'epoca di benessere, dove finalmente ci si lasciava alle spalle tutte le disperazioni e le angosce vissute finora, anche le ristrettezze, la fame.
Esatto.
E si entrava in un'epoca splendida, dove anzi, forse proprio... Proprio per tutte le ristrettezze si doveva strafare, la plastica arriva in un momento in cui effettivamente si sentiva il bisogno anche di buttare, ma io se posso una cosa la posso riparare, ma non me ne frega niente, ma io la butto e la ricompro nuova, perché c'era un po' questo mood iniziava questo mood, che poi ce lo stiamo portando avanti per decenni, del ma sì, ma perché no, ma strafacciamo. Però si era in bilico, perché da un lato c'era quello, dall'altro c'era una enorme paranoia, perché comunque la guerra aveva generato una serie di traumi tutt'altro che risolti, e le persone, sì, da un lato potevano far finta di buttarsi tutti insieme nel vortice dello swing e del rock and roll, ma onestamente l'angoscia in realtà rimaneva in fondo, in un angolino. E quindi tutte queste cose sono sempre, infatti io non so a te, ma a me tutto l'immaginario anni 50 americano mi lascia sempre un po' questa doppia sensazione un po' sinistra, no? Da un lato tutto molto ridente, come se però ci avesse un lato oscuro molto evidente in realtà.
Assolutamente, non scordiamoci che siamo lontanissimi dall'emancipazione degli afroamericani, cioè,
peraltro,
quindi appunto è l'America con la faccia pulita, bionda e bellissima, ma dietro nasconde discrete atrocità, ecco, anche di classe, non per forza verso gli afroamericani, ma anche dell'immigrazione successiva e durante la seconda guerra mondiale, cioè polacchi,
certo,
italiani, eccetera eccetera.
Sì, erano gli anni del patriarcato, cioè non perché prima non ci
Brava,
fosse e dopo non ci fosse,
no, certo.
Però in quegli anni lì erano gli anni in cui, insomma, la classica l'immaginario, no, che poi ci siamo portati avanti, della famigliola bianca, biondi tutti, con padre, madre, figlioletti, ecco, questa roba, con lei che cucinava grazie ai prodigi della tecnica, dell'invenzione del frigorifero e della lavatrice, insomma, questa roba qua era di quegli anni.
Ma non solo, tra l'altro, per esempio nel 48 viene inventata l'olografia, quindi insomma, no, gli ologrammi che entrano nell'immaginario della fantascienza, assolutamente. Vabbè, no, poi non sto a sciorinare altre date.
L'olografia era bello perché era effettivamente, dava questa sensazione dell'impalpabile, la realtà un po' impalpabile.
Comunque, insomma, va detto che sì, era una merda l'America, come in parte lo è anche oggi, sì. Però gli scrittori di fantascienza vanno oltre in qualche modo, partono da quella base ma vanno oltre.
Sì, in quegli anni chi ha saputo, non tutto perché poi c'è stata un sacco di spazzatura, certo, come certo. Sempre, però chi ha saputo cogliere queste facce doppie che vi dicevamo, evidentemente insomma, ha avuto un'ottica privilegiata e ha dato vita a dei capolavori, perché riusciva in qualche modo a dare voce a un po' tutte e due le facce della medaglia. Quindi ricordiamo anche che quelli furono gli anni, giusto per continuare nel contesto, che anni in cui la corsa spaziale ha da avvenire, perché come dicevamo iniziò tutto nel 57 quando l'Unione Sovietica mise in orbita lo Sputnik 1 ed è e lo stesso anno lanciò Laika, la povera Laika. E l'anno dopo invece venne la volta degli Stati Uniti, da lì iniziò tutta la parte così. Però si era in piena guerra fredda, in ogni caso, comunque insomma, il meglio doveva venire forse, però insomma era abbastanza chiaro a tutti già che cosa stava succedendo. E sarà un caso, com'è come non è, che la massima concentrazione di monster movie, quelli che vengono definiti monster movie, esatto, si raggiunge esattamente nel 57, quindi pieni anni 50, e che in quegli stessi anni c'è un proliferare di film, contenuti, romanzi, insomma vari contenuti creativi che parlano di invasioni aliene. Fondamentalmente diciamo che poi dopo, come si diceva, verrà l'era dei viaggi spaziali. Si parte da una paura fondamentalmente generata dalle potenzialità della tecnica e dall'incontro col diverso, evidentemente, perché le invasioni aliene di questo parlano. E poi piano piano tutte queste paure in qualche maniera convergeranno in tutto quell'immaginario che porta alla corsa allo spazio, e lì poi si prosegue su un altro andamento. Chi vedrà nella corsa allo spazio una meraviglia anche di possibilità nello scoprire nuove alternative, nuovi mondi e nuove possibilità e nuove fughe anche da una realtà opprimente, e chi invece ci vedrà fondamentalmente come dire, un'estensione del capitalismo e del colonialismo che, non siccome non ti basta la terra, lo porti all'estremo.
Sì, sì, oppure appunto chi si è immaginato qualcosa nel mezzo. Alla fine non saprei dove collocare Asimov, per esempio.
Infatti sì, ci furono questi che sì.
E questa è l'epoca, il nocciolo duro da cui usciranno i grandi autori, appunto, sì. Tra cui Asimov e tutti gli altri di cui abbiamo parlato svariate volte. Quindi è un momento veramente importante.
Sì, ricordiamo Asimov, come dicevi giustamente, il primo libro della fondazione di Asimov è del 51, quindi esattamente in quel momento.
E lui inizia a scrivere all'inizio degli anni 40 sulle prime riviste, la prima, quella più importante, no? Che è il capostipite di Gernsback, sì. Di Campbell, scusami. John W. Campbell, che è una figura leggendaria da questo punto di vista, e da in cui tipo anche Van Vogt inizia a scrivere sulla rivista Astounding Science Fiction di Campbell, che è una delle prime.
Sì.
E va detto una cosa importante, che non solo, ma nel... dove però l'ho messa? Ah, no, di qua. Perché... Oh, dov'è?
Sta consultando la Bibbia.
Sì, esatto.
Cioè, ora voi non lo potete vedere, ma è lì con la Bibbia che guarda, sfoglia le pagine e cerca.
No, il grande evento internazionale della fantascienza, come si chiamava? Era
il raduno, no? La convention.
Sì, brava, quella lì che è diventata, che è immortale, nel senso che da allora che va avanti e non si è mai fermata.
Ma ricordo.
E credo... Galaxy Science Fiction? No, non è questa. Vabbè, dopo la cerco per bene.
Ed era negli anni 50, sempre.
Sì, comunque nasce in quegli anni lì.
Vedi? Sì, perché inizia a diventare appunto di grande, di massa in qualche maniera. Fra l'altro, altra cosa importante per contestualizzare e per capire anche perché si sviluppa tutta questa roba in quel momento, è che il 24 giugno del 1947 un un imprenditore statunitense, Kenneth Arnold, afferma di aver visto dal suo aereo degli oggetti volanti non identificati che si muovevano a cuneo e rimbalzavano sul pelo dell'acqua come dei piatti. Era più o meno intorno a Washington e poi vi racconta di aver visto anche un lampo azzurro che proveniva da uno di questi oggetti volanti e di aver immaginato che si trattasse di un nuovo tipo di aeromobili con le ali, cioè se ne inventano sempre di nuove. E quindi niente, lui fece questa dichiarazione. Le sue parole però in realtà pare che furono riportate in maniera piuttosto confusa. I giornalisti le travisarono, strano perché non succede mai sto fatto. Lui fondamentalmente aveva parlato di un movimento, appunto come si diceva, che assomigliava un po' a quello di un piatto, un disco sull'acqua. La stampa travisò un po', insomma, diciamo che ci recamò abbondantemente e iniziarono a parlare di questi dischi di dimensioni enormi, con delle straordinarie capacità di manovra e movimento, roba che comunque lui non è che veramente aveva detto, cioè lui aveva detto, boh, io ho visto della roba strana, però non è che proprio era entrato così nel dettaglio.
Sì.
Loro hanno un po'...
Ne descriveva il movimento come un piattello sull'acqua,
sì,
diciamo.
Sì, lasciò il resto all'immaginazione, e i giornalisti ci hanno un po', l'hanno un po' gonfiata. E niente, quindi praticamente da lì nacque la prima definizione di UFO, cioè il termine UFO nasce.
Cioè l'associazione di UFO ai dischi volanti.
Esatto, esattamente.
Perché UFO penso sia un termine già militare.
Che però nacque in quel momento, cioè parlando di quella, di quell'avvistamento fondamentalmente, almeno così ho capito. E qui infatti dovremmo chiedere a Lezione Universale di Esistenza qui.
Ho paura a chiederglielo.
Sì, ho anche molto paura. E sicuramente noi ci stiamo sicuramente avventurando in territori a noi come dire ostili.
Vabbè,
e...
se vuole. No, sai, noi parliamo di fantasia e loro parlano di realtà.
Certo. infatti, e quindi ci sommergeranno di errata corrige.
Ma mandateci un audio cortesemente.
Esatto. Quindi niente, e tali, diciamo che fondamentalmente questa cosa com'è come non è che finirono su tutti i giornali e evidentemente influenzarono moltissimo l'immaginario collettivo, colpirono moltissimo l'immaginazione delle persone
sì.
E da lì si iniziò a parlare appunto di creature extraterrestri e di come queste potevano iniziare ad affacciarsi sul pianeta Terra.
E pensiamo che tutto questo è legato, siamo in piena guerra fredda, quindi le spie, il governo che controlla, perché poi non è tutto rose e fiori, anche in America uno si sente controllato, no?
Certo, sì.
E da lì si arriva a un caso famoso, appunto, che nasce anche da questo.
Sì, allora, ti riferisci a quello successivo sempre?
Sì, certo.
Sì, perché in realtà, cioè, qui stiamo parlando, aspetta, qual era il primo avvistamento? Era il 24 giugno del 47.
Ah.
E qui si parla di il 2 luglio del 47, quindi tipo una settimana dopo, che ci fu il famosissimo caso di Roswell, ho detto anche l'incidente di Roswell, insomma, che fu quel famosissimo episodio in cui a un certo punto, allora la versione ufficiale vuole che un pallone sonda di questo progetto militare Mogul precipitò al suolo e generò una serie di congetture, di leggende metropolitane, che chiaramente che invece si trattasse di una navicella spaziale venuta da chissà dove, e molti giurarono di aver visto, anche di aver assistito a uomini fondamentalmente della CIA o dell'FBI, insomma, che pigliavano, del governo, che pigliavano e trafugavano da questa navicella caduta sulla Terra.
A forma di disco,
effettivamente, trafugavano questi corpi di alieni uccisi, insomma, che erano rimasti così, per studiarli. Da lì entrò nella leggenda e si creò... Cioè, questa roba ebbe un impatto immenso nell'immaginario.
Assolutamente.
Ce l'ha tuttora, effettivamente.
Sì.
E tra l'altro anche nella musica, cioè si parla di Roswell fino ai Pixies, cioè sono i Cute, cioè di base tutti parlano.
Che poi quando è che nasce quella tipologia di musica dove si pensano tutti da alieni o da spazio? Quelli si mettono tutti
dopo,
i
mi
caschi.
Sa che negli anni 70, sì, nel glam anni 70 forse, sì. E beh sì, perché poi dopo questa roba continua fino a che anche la questione degli alieni arriva fino a Ziggy Stardust o tanti altri, anche prima di lui,
certo,
di Bowie, eccetera, a dire: ma sai che? Ma speriamo vengano sti alieni e mi vengano a portare via da sto schifo di mondo in cui vivo e di società orrenda in cui vivo. E quindi da lì, certo, poi ne abbiamo fatta di strada. Quindi questo fu i due casi che siamo appunto ancora prima degli anni 50, siamo all'orlo degli anni 50.
Sì,
I due casi che poi da lì in poi, cioè, si scoperchia anche qui il vaso di Pandora, cioè da lì in poi iniziano gli avvistamenti, iniziano a crearsi appunto le due anime, quella che nega tutto, quella che invece grida la cospirazione, insomma, e si inizia da lì.
Anche perché, nel senso, in un'America in parte anche no puritana o in quelle follie cristiane che hanno loro, cioè, come fai a coincidere l'essere alieno, verde, eccetera, cioè, è difficile.
Casino, è un casino.
Già rifiuto la tecnologia per alcuni.
Certo, sì, vabbè, quelli erano pure strani, non erano manco bianchi.
Tra l'altro, è un po' come Billy Reilly and His Little Green Men, se non erro.
Bellissimo.
Mi sembra, vero?
Sì.
Ascoltiamocelo un po', vai.
Vai.
Ascoltare tutta la sera, guarda.
Bellissimo.
Ogni tanto ci sta, palla lunga annoia, ma ogni tanto ci sta.
Ma allora, fra l'altro, Billy Lee Reilly, abbiamo ascoltato Flying Saucer Rock and Roll, che è uscito per la Sun nel 1957, e è una pietra miliare del rock and roll.
Quello tutti l'hanno sentito almeno una volta, dai.
Eh sì, poi da lì è nato il rock, insomma, uno dei pezzi, uno dei gruppi che hanno dato vita al rockabilly. E se avete notato, comunque, in contemporanea, nella musica, quello che stava succedendo era abbastanza simile a quello che vi stiamo descrivendo nel mondo della fantascienza, perché comunque c'era un'invocazione anche perché era evidente la curiosità verso gli alieni, verso questo mondo, e la musica e il rock and roll in particolare era visto come Satana. Ed era il modo con cui si usciva dalla normalità, dalle villette a schiera, dal progresso, dal comfort e tutto. Se avete notato, insomma, era un pezzo super sguaiato, super scomposto, cosa che al tempo non era proprio banale. E questo, insomma, andava di parallelo con la fantascienza. Non a caso i due mondi si influenzano. Allora, dicevamo, siamo sul finire della seconda guerra mondiale, anzi è sì, finita, ce la lasciamo alle spalle, ma non neanche troppo, anzi ci rimane come una scimmia sulle spalle, e escono una serie di film, però ora partiamo dai film, che sono qualcosa che chi più chi meno a un certo punto inizia a dominare la scena. Partiamo da Ultimatum alla Terra. Ora ne abbiamo da dire molti, quindi non ci soffermeremo su ciascuno di loro, ma insomma, per fare una panoramica, non mi sono segnata la data, però diciamo sempre all'inizio degli anni 50 esce di Robert Wise, regista Robert Wise, Ultimatum alla Terra, è tratto da Dio al padrone, il romanzo di Harry Bates, dove fondamentalmente c'è questo Klaatu, che è un extraterrestre inviato sulla Terra con un ultimatum che è: smettete di fare la guerra o sarete distrutti. Cioè, gli alieni arrivano, devo dire, effettivamente gli alieni a questo giro molto umanoidi, proprio
sì,
fino a di, ma certo non vi siete sforzati molto.
No, un po' angeli, sì, angeli formi.
Un po' così. E dicono, fanno sta roba. Sto alieno in realtà è anche, come dire, c'è chi interpreta tutto questo film in chiave molto anticomunista, devo dire, antisovietica. Di fatto quello che se ne evince è questi alieni che non vengono capiti dagli esseri umani, vengono bistrattati, vengono trattati male e crocifissi abbastanza, salvo poi riuscire in qualche maniera, nostro malgrado, a dargli retta. E quindi c'era, questo si parla proprio dell'inizio degli anni 50, quindi c'era questa fondamentalmente sensazione del ok, gli esseri umani hanno fatto una serie di cazzate clamorose, dobbiamo darci una regolata. E qui entra la questione atomica, nel senso che molti di questi film portano con sé la sensazione, i romanzi ancora di più, portano con sé la sensazione del ok, ci siamo spinti troppo in là, è quasi troppo tardi, fermiamoci prima che sia troppo tardi. E un altro film in questa direzione, ma questa volta ben più minaccioso, è La cosa da un altro mondo, The Thing from Another World, di Christian Nyby, chissà se legge così, e Howard Hawks, in realtà se andate a cercarvelo c'è sta faccia veramente super nota, perché poi era un regista di moltissimi film, tra cui anche vari con Leonard Bacall e Humphrey Bogart, ma anche Gli uomini preferiscono le bionde, se non sbaglio, di Marilyn Monroe. Insomma, era un regista cult, no? Cioè non è che erano registi minori questi, erano registi che facevano i classiconi di quel momento, quelli che vendevano un botto. Gli stessi registi facevano questi film di fantascienza che vendevano anch'essi tanto, fatti con 5.000 lire fondamentalmente, perché insomma non era un periodo roseo e comunque il budget era basso, ma erano film che poi incassavano moltissimo tendenzialmente. E anche qui si tratta di un extraterrestre che arriva, questa volta l'extraterrestre è molto meno rassicurante, è bruttissimo, è tutto un po' stile Frankenstein e tendenzialmente minaccia di distruggere la Terra. E lì si inizia con un filone che poi arriva fino ad oggi, la minaccia che arriva dallo spazio, non è più l'extraterrestre che ti aiuta a rimanere nei limiti, ma è l'extraterrestre che ti pialla e ciao e basta. Ovviamente in tutto ciò c'è un messaggio anticomunista, antisovietico, ovvio, perché chiaramente gli Stati Uniti escono dalla Seconda Guerra Mondiale con la convinzione ancora più rafforzata di essere i paladini della giustizia di tutto il mondo e di avere questo enorme nemico che era la Russia, che li avrebbe fondamentalmente portato via tutta la loro bellissima cultura e il loro mondo dorato
e il benessere, anche perché dall'altra parte si descrivevano come gente insomma che viveva male, che non voleva il benessere di tutti, anzi ragazzi, se si tocca la proprietà privata è un casino.
Anche ti dirò, anche se si tocca la famiglia, perché poi anche venivano descritti vero, anche come quelli che chissà che fanno,
sì, sì.
E le nostre sacre famiglie vengono distrutte dai sovietici.
E quindi in questa atmosfera qua, dicevamo anche appunto Roswell, quindi le cose segrete, lo spionaggio, E poi ci si avvia poi piano piano verso il maccartismo, verso quell'epoca buia americana in cui appunto il vicino era potenzialmente una spia, e arriva così a fagiolo nel 56, quando è l'invasione degli ultracorpi.
Sì, 56.
È esattamente questo, la trasposizione fantascientifica di questa paura. Cioè degli alieni che arrivano, si sostituiscono al tuo corpo e tu non te ne accorgi perché rimane uguale. Cioè il tuo fratello, la tua sorella, uguali sono, ma in realtà dentro di loro hanno, cioè dentro di loro sono degli alieni che si trasformati in che si vestono appunto come esattamente come gli esseri umani, di cui prendono il controllo. E questo è veramente l'apice, ecco, diciamo, di questa ansia, di questa paura. Ne faranno, tra l'altro, ne faranno anche dei remake e dei sequel, tra l'altro, però successivamente.
Perché è piaciuta l'idea?
È piaciuta molto. Nel 78 c'è il remake Terrore dallo spazio profondo, diretto però da Kaufman e non da da chi era?
Non mi ricordo.
Don Siegel.
Ah, l'originale sì, di Don Siegel.
Quello sì, io dicevo. E poi nel 93, quindi a fine anni 90, a questo punto, ultracorpi, l'invasione continua. Ma non ci interessa. A noi ci interessa appunto l'ansia che nasceva da quel periodo. Nel 51 c'è La cosa da un altro mondo. Sempre questo solito discorso di il. Tra l'altro, scusami, ma Lovecraft aveva già finito di scrivere tutto.
Oddio, sai che mi fai un domandone? Non lo so, in effetti.
Ora si cerca, perché anche Lovecraft ce l'ha un po' questa cosa.
Lui era pieno, era completamente paranoico, però come abbiamo visto.
Forse era solo paranoico.
Sì, era matto come un cavallo. Però era anche oggettivamente intriso di quella cultura puritana che descrivevi anche prima.
Muore nel 37, quindi no.
Ma l'avrebbe potuto scrivere, diciamo,
sì,
così.
L'avrebbe potuto, esatto.
Gli sarebbe piaciuto. Sì, e tra l'altro l'invasione degli ultracorpi era, insomma, cioè, non è che andavano veramente di fantasia, perché veramente anche la propaganda dell'epoca antisovietica era esattamente così, cioè ricalcava queste stesse parole d'ordine: il diverso che arriva e ti strappa la tua famiglia, la paranoia che il tuo vicino di casa in realtà si è fatto convincere dai sovietici. Questa roba qua all'inizio degli anni 50 effettivamente è ancora all'inizio e avrà il suo apice dopo, però insomma c'è, e il linguaggio è quello.
Certo, ci stiamo dimenticando nel 53 una cosa molto importante: la guerra dei mondi, che proprio nel titolo te lo dice.
Certo, certo, ma infatti no, ora in effetti sì, non stiamo andando assolutamente in ordine,
no.
Ma sì, la guerra nei mondi del 53 di Byron Haskin, che fra l'altro è stato ispirato al romanzo di H.G. Wells,
esatto,
il nostro, esatto, meraviglioso eroe, un romanzo del 1897, quindi abbiamo visto, Wells era un socialista, maledizione,
capito? Cioè,
e ci aveva tutt'altro in testa. E tra l'altro, così buttandola lì, cioè da questo film venne tratta una nel 55 una trasposizione radiofonica all'interno, già, del programma Lux Radio Theater, che era a sua volta ispirata alla famosa trasmissione di Orson Welles del 38, la famosa trasmissione quella che aveva scatenato il panico tra gli ascoltatori, perché aveva annunciato l'invasione aliena. Cioè, quindi la catena era: Welles scrive la guerra dei mondi nel 1897, Orson Welles ne fa una lettura fondamentalmente in radio, facendo lo scherzone, annunciando l'invasione aliena, la gente ci casca e va nel panico. E a sua volta poi, dopo il film, intorno al film del 53, tratto sempre dal romanzo, ne viene fatta una trasposizione radiofonica che gioca un po' sempre con questo scherzone, ecco.
Che se te l'accendi per caso una certa, piglia male, se non lo sai.
Ma perché poi era cioè, come dire, il mood era quello, cioè può succedere da un momento all'altro.
Allora, vorrei farti un piccolo inciso che mi è venuto in mente ora, non ci avevo pensato. Sempre in quegli anni lì, invece, ci spostiamo. Siamo sempre in America, ma ci spostiamo in Argentina, perché nasce il meraviglioso fumetto L'Eternauta, che è esattamente,
vero,
di quegli anni lì, 57-59.
È vero.
E anche quello è diretta ispirazione di tutto quello che vi stiamo raccontando, perché racconta di un'invasione aliena del mondo, in particolar modo è vero, è ambientato proprio in Argentina, mi sembra. E è molto subdolo, perché questi alieni attaccano la Terra attraverso la neve, fanno nevicare questi, questa neve radiattiva, fondamentalmente, quindi ci siamo.
Neve atomica.
Che se ti tocca mori, ma immediato. Per cui è tutto ambientato, la gente lo apisce, si chiude nelle case ermetiche, quasi dei bunker fuori dalla Terra, e per uscire devono mettersi le mute da sub o quello che hanno, perché chiaramente non erano pronti, e poi dopo ci sarà proprio la resistenza contro proprio un'invasione fisica che poi avverrà da parte di questi extraterrestri, che a loro volta quelli che arrivano, cioè quindi diciamo i mobbettini, i soldati, va bene, ok, poi arrivano quelli e controllano questi mobbettini, che a loro volta sono controllati da, e quindi è tutta una scatola cinese con, non si saprà mai chi controlla chi alla fine. E anche questo, tra l'altro non stiamo dicendo, Francisco Solan Lopez è l'autore dell'Eternauta, deriva proprio da quello che stiamo descrivendo.
Bellissimo, tra l'altro, l'Eternauta, veramente. Sì. Cioè, io a un certo punto, veramente, durante il lockdown 2020, cioè, ho avuto la malsana idea, ho detto, ma io me lo rileggo, e poi ho detto, no, non lo devo fare perché mi ammazzo, poi, perché è troppo tremendo.
Avrei detto, ma grande.
Sì, vabbè, però, mamma mia, capisco, ho detto, no, capisco. Non ce la posso fare. E sì, sempre intorno a quell'epoca c'è il Villaggio dei Dannati, siamo già nel 60, ma insomma il mood è quello, che è ispirato sempre a un romanzo, I figli dell'invasione, del 57, che è, anche qui si parla di un classicone, cioè forse vi ricorderete la locandina meravigliosa con questi bambini con gli occhi sgranati, chiarissimi, quasi bianchi, e queste frangette bionde, cioè fa una paura a me, quella locandina mi ossessiona. E lì com'è la trama? Che in una piccola cittadina nella campagna inglese, questa volta tutte le donne in età fertile si ritrovano improvvisamente incinte e dopo 9 mesi partoriscono questi bambini biondi dotati di un'intelligenza superiore.
Oi, oi.
Ma paura, allucinante.
Piccoli ariani.
E qui non si capisce come è possibile, com'è, come non è. Non, tra l'altro il regista non è che dà una spiegazione. Cioè,
ancora meglio.
Non si sa. E qui è anche qua tutto che è incentrato sulla paura di questa entità invisibile, diversa, incontrollabile. Ed è, insomma, questo anche è un esempio classico del cinema antisovietico, anticomunista. I bambini biondi, in particolare, sono, come dire, sono diversissimi in tutto e per tutto, perché non sono individualisti, ma hanno tutti, ragionano tutti come fossero un unico corpo collettivo, non hanno legami con la famiglia, quindi non gli interessa niente della famiglia da cui sono nati, il padre e la madre, ma anzi puntano a distruggere la famiglia in nome di un bene superiore che trasformerà il mondo in una società di uomini uguale a loro, fondamentalmente. E questo ricorre, perché sia nel Villaggio dei Dannati che anche nell'invasione degli ultracorpi, loro sono privi di umanità e sentimenti. Quindi
vero,
si associa di base la cultura americana capitalista dell'epoca all'umanità. Noi siamo così, siamo un po' grezzi, siamo un po' sguaiati, ma perché siamo umani, siamo, sì, certo, siamo un po' rozzi, ma siamo umani, mentre invece i sovietici sono privi di sentimento, sono freddi, sono calcolatori, e da lì al passo associarlo agli alieni, insomma, è abbastanza breve il passo. E è chiaro che questi diventano dei personaggi che fanno spavento, cioè ti terrorizzano.
Sì. Quindi abbiamo parlato di ora più paura dell'invasione, paura di un'invasione segreta, invisibile, nascosta, che distrugga i valori importanti che rappresentiamo noi americani come popolo eletto poi alla fine dei conti.
Ecco, la cosa che però io ho così dedotto da tutto ciò è che secondo me questa operazione, che è palesemente un'operazione culturale che stava avvenendo, non è che gli è riuscita, secondo me, gli è un po' esplosa a mano. Perché quello che ho la sensazione è che in realtà tutto questo giocare sull'alieno, in una società in realtà fortemente repressa e fortemente anche detestava le villette a schiera, il comfort in fondo e la famiglia borghese, a un certo punto ha avuto l'effetto opposto, che questa gente ha iniziato a invocare gli alieni e adorarli, e quindi in realtà c'è stata un'esplosione di manifestazioni di interesse verso gli alieni e verso tutto quello che era esterno e di diverso, e quindi da lì tutto l'immaginario pop, certo, ha iniziato a essere popolato da alieni, ma non nel senso in cui se lo aspettavano loro, secondo me.
Sì, hai ragione, anche perché la grande e famosa classe media americana, rappresentata poi dalla, insomma, in questa fantascienza, però poi è per essere classe media circondata da una classe infima, insomma, concedimi il termine,
certo,
non qualitativo chiaramente, ma sociale, e quindi a un certo punto ti esplode per forza, cioè sì, mi dici la scala sociale che in America puoi diventare, ma non è vero niente poi alla fine dei conti.
Lo sanno tutti.
E quindi effettivamente mi torna molto bene questo discorso che fai. Nel mentre però arriva l'ansia dell'atomica.
Esatto,
è proprio in questi anni
anatomica.
Qua. E infatti nel 54, scusami, dall'altra parte nasce,
sì,
Godzilla. Godzilla è del 53 in Giappone, quindi di là l'avevamo presa in faccia, ci sta ad aver paura.
Insomma.
Però è anche di qua. E infatti di qua c'è quello dopo l'assalto alla Terra, per esempio, sempre nel 54. Mutanti... assalto da parte di mutanti più che alieni.
Sì, sono formiche giganti. Anche se è bellissimo perché nella versione italiana si parla tutto il tempo di ragni, ma sono formiche, cioè,
son
si vede, cioè si vede, non sono ragni. E vabbè, sono formiche giganti nate dai test nucleari prima di Hiroshima. Qui il riferimento non è che è così buttato là, è proprio preciso.
Sì.
I militari fanno questi test che poi hanno portato a fare la bomba su Hiroshima e Nagasaki. E però l'effetto collaterale è che fanno queste mega formiche giganti che attaccano e ammazzano tutti. Ma questi film ne abbiamo parlato già, se vi ricordate, in una puntata che abbiamo dedicato agli sconvolgimenti ecologici, ce n'è tantissimi. Cioè ora abbiamo citato questo, ma ce ne sono veramente un miliardo di mutanti che escono fuori da esperimenti venuti male. Tra l'altro, qui parliamo di atomica, ma in realtà il leitmotiv di quegli anni è anche proprio in generale lo scienziato pazzo che fa una cazzata. Cioè che sta provando a sperimentare su questo e quello e fa un casino. Questa, cioè, proprio ricorre tantissimo.
Quindi la scienza, il progresso, sì, ma ci sa anche paura di questo scienza, di questo progresso. Anche perché tu, cioè, non hai il controllo sulla scienza, sul progresso di questo tipo. Cioè, o sei uno scienziato o lo prendi, lo subisci in qualche modo.
Totalmente. E poi volevo anche citare, forse come ultimo film, non lo so,
sì.
Quello del nel 56 di Il pianeta proibito, solo perché mi piace tantissimo. Il pianeta proibito che ha due primati, vabbè la storia è un po' così, come tutti questi film qui, penso che all'epoca fosse anche classificato come B-movie, ma secondo me è meraviglioso, è bellissimo, esteticamente splendido, e c'ha due primati, almeno che io sappia. Uno è che è la prima colonna sonora interamente elettronica, firmata da Lewis e Bebe Barron, che per la prima volta effettivamente si usano solo strumenti elettronici e si attraverso fra l'altro dei scamotage molto raffinati. E poi l'altro primato è che il robot Robby, che è bellissimo, è tutto cicciotto, è tutto fatto un po', sembra un po' l'omino Michelin, c'ha tutti questi
sì, quello è il famosissimo
bottone, sì, bellissimo, è l'oggetto cinematografico più costoso mai realizzato fino ad allora.
Ma pensa a te.
Sì. E gli è venuto bene comunque, è molto carino, a me piace tanto. E tra l'altro ci fa... Ah, scusa, l'altro primato è che la bellona che è coprotagonista a un certo punto entra in scena con questa minigonna super discinta 10 anni prima dell'avvento della minigonna. Cioè, quindi, grande scalpore.
Ah.
Sì.
E viene prodotto dalla major hollywoodiana Metro Goldwyn Mayer, che poi da lì inizierà a produrre le grandi fantascienza, per dirne uno, 2001 Odissea nello spazio.
Esatto. Sì, e questo era appunto un po' questo mood. Come si diceva, ora abbiamo parlato di film, ma questo immaginario si inizia a riversare un po' dappertutto. I giochi, cioè nei giocattoli, questa roba si inizia a ritrovare tantissimo. I soldatini, che prima erano i soldatini classici che facevano la guerra, di piombo fra l'altro, adesso vengono sostituiti con, o almeno gli vengono accostati, i soldatini che vanno nello spazio, quindi con questi elmetti, questi caschi di vetro o comunque di plastica, perché c'era già la plastica.
Sì.
E poi iniziano a nascere le pistole spaziali di latta, se avete presente, ora in radio è difficile descriverle, ma le avrete viste, quelle con quei cerchioni che fanno quei rumori strani, cioè quelle, le pistole di latta... tipicamente da, appunto, da quando si gioca a fare gli alieni, a fare la guerra con gli alieni, e le astronavi a molla che facevano le scintille, cioè anche i giocattoli tipicamente anni 50, almeno nell'Occidente, in particolare negli Stati Uniti, iniziano a essere popolati da queste, da questo immaginario alieno in qualche maniera.
Sì, sì, assolutamente. E il contatto con gli alieni, di quant'è l'Enterprise?
Forse un po' dopo,
è
sai?
È un po' dopo, sì.
Star Trek, dici?
Star Trek.
Forse un po' dopo, perché mi ricordo che anche...
No, sicuramente
Spazio
dopo, però...
99 è... 1999...
66, ok. E ci sta, perché sarà prima. Poi l'evoluzione invece più... non so come dire, più umanitaria, un po' meno guerresca, si va e si conquista, si esporta sempre la democrazia,
cioè,
perché questa è la base,
sì,
però
sì,
in modo un po' inesusto. Invece qui siamo ancora piena guerra fredda, anzi siamo all'inizio, quindi piena psicosi e niente, si combatte o si subisce o si viene in base o si subisce gli effetti di qualcuno invisibile o degli effetti dell'atomo in qualche sua forma.
Sì.
Ci sono altri esempi, ora non stiamo a dilungarci tanto, però tipo reazioni BX, distruzione uomo, che è del 57, che il protagonista viene esposto casualmente alle radiazioni e comincia a rimpicciolire. Ok, quindi qui c'è, però è sempre questo effetto dell'atomo che mette paura, appunto, perché poi quando sei piccino qualsiasi cosa è enorme, quindi è pericoloso.
Eh sì, infatti c'è questo mondo qua che inizia in quel momento, ma poi certo, cioè, continua, e forse direi fino ad adesso, anche se certo c'ha avuto delle variazioni e delle dinamiche che sono cambiate, ovviamente. E, come dire, altre questioni che dicevamo dai romanzi, dai film, dalla televisione. Beh, ricordiamoci che era il periodo in cui nasce la televisione, insomma, ha un peso. E, arriviamo anche al design, l'abbiamo accennato prima. L'era spaziale, ma spaziale intesa un po' prima che la corsa allo spazio, proprio in generale la fascinazione per il mondo altro ha avuto un impatto sul design moltissimo. C'erano tutte queste forme aerodinamiche, futuristiche, e c'erano, come dicevi all'inizio, dei materiali che al tempo erano innovativi e tecnologicamente avanzati, che permettevano anche di sperimentare in direzioni diverse. Cioè il legno più o meno si era capito come usarlo, probabilmente sarà l'avevamo lavorato in tutti i modi ormai,
sì,
che sapevamo,
sì.
Ecco, chiaramente l'avvento del nylon, della plastica, di tutti questi materiali che dicevi prima, dei polimeri, evidentemente dà anche voglia di cominciare a spaziare e a inventarsi delle forme più morbide, per esempio, che prima era più difficile ottenere, più sinuose. E quindi iniziano ad esserci tutti questi complementi d'arredo, questi mobili, queste lampade, tutte spaziali, tutte un po' fluo, strane, che avrete sicuramente in mente. E insieme c'era questa ondata che, insieme al comfort, ti doveva dare la sensazione di portarti in casa a un mondo diverso. Quindi quando si è capito che in fondo alle persone gli pigliava bene di immaginarsi di andare fuori dalla Terra, allora si è iniziato a dire: ma sai che te lo vendo sto immaginario. E quindi si è iniziato a dire: ma senti, ma magari la casa tua, facciamo che invece, se ti sembra troppo angusta, io inizio a fartela sembrare un po' più strana, un po' più come dire, spaziale, che ti sembra un po', che ti porta lontano.
Tra l'altro, nella ricerca del nemico ci stiamo scordando che nel 49 c'è la, inizia la rivoluzione cinese, la rivoluzione culturale, quindi altro e grosso altro impatto culturale. E, tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, in realtà poi le riviste di fantascienza subiscono un po' un addormentamento, che poi riprende fra il 49 e il 53, quindi in realtà poi gli anni 50 è proprio un revival, anche come dicevi tu appunto, del boom proprio delle riviste fantascientifiche, ma appunto non solo, poi quando arriveremo alle soglie di avere la radiofonia e poi quando avremo il televisore, le serie pulp, le serie fantascientifiche dell'epoca, film o cortometraggi, che dir si voglia.
Arriviamo all'apogeo a quel punto, sì. Io direi forse di mettere un altro pezzettino,
sì, sì.
E poi ci avviamo verso l'ultima parte di questa puntata.
Oh yes.
Non so se l'avevi già preparato, se ti ho...
Non mi ricordo, sì, no, non l'avevo preparato, ho sbagliato.
Si mette quella bella boogie.
Eddie.
Quella è molto bella.
Bellissimo. E poi concludiamo, rimanete qui con noi, concluderemo. Allora, io ci avrei questa parte appunto un po' di dell'oggi che riguarda quel momento attraverso alcuni titoli videoludici molto interessanti. Quindi restate qui con noi. Wabat! And with your admission that you feel the 4, 3, 2, 1.
Standing looking up one day, enjoying the view across the way, some big bright lights came flying by, a lot of whirling doodads in the sky. It's just imagination, but I saw them just the same. Now this sounds strange to you, I know, but take my word that it's really so. And as I looked up into the air, there were flying saucers everywhere. It's just imagination, but I saw them just the same.
I saw them just the same.
Oh, here they come. Oh, there they go. It's those doggone saucers again. Those doggone saucers again. Look at a flying plane, and as they darted and spun through space, I went upstairs to join the chase. It's just imagination, but I saw them just the same.
Just imagination, but we saw them just the same.
I went up high in my trusty jet and got as close as I could get. I saw them from my aeroplane, and now my friends think I'm insane. It's just imagination, but I saw them just the same.
Just saw them just the same.
It's just imagination, but I saw them just the same.
E rieccoci qua nel grande progresso degli anni 50, ma anche della grande paura dell'invasione, dell'invisibile, del diverso.
come stavano, Madonna.
Mamma
che
mia, aiuto.
Cioè, da un lato strabello, perché comunque era gli anni del rock and roll. Cioè, io boh, avrei pagato. Però ecco, però anche che ansia, Madonna. E vabbè, è così.
Super ansia. Allora, io invece volevo parlarvi, appunto, per concludere. Parlavamo appunto dell'ansia dell'atomica, soprattutto, che in quegli anni comunque è bella presente in tutto il mondo, ma in particolar modo Giappone e Stati Uniti d'America, sono poi i due grandi attori della nascita e dell'uso proprio dell'atomo. C'è un genere letterario, sottogenere dello steampunk, che è detto atom punk, che viene un po' proprio da quello. È un'espressione utilizzata da Sterling, quindi non un nome a caso, per definire le opere accostabili al cyberpunk e spesso ambientate in un'epoca pre-digitale, cioè dal 45 al 65, prima che dall'analogico si passi definitivamente al digitale, diciamo, o comunque ci sia ormai una via spianata al digitale. Bellissimo l'analogico, io lo adoro, anche se il sottogenere non è necessariamente legato a quel periodo, chiaramente, però lo vediamo proprio lì. L'estetica è incentrata sulla visione del futuro nella prospettiva anni 50, tutto quello che abbiamo raccontato finora, esattamente quello, caratterizzata dall'uso dell'energia atomica, dell'esplorazione spaziale, che abbiamo detto arriverà poi in realtà all'inizio degli anni 60, quindi noi oggi non ce ne siamo occupati particolarmente, e la paranoia anticomunista. Spesso appunto ci sono i valori tradizionali americani, la fede nella famiglia, del nucleo familiare, padre, madre e figli. Punto. Anche lì non c'è tanto la visione della famiglia allargata, cioè nonno, nonna, zii, zii, sì, ma stai nel vostro nucleo. Non esageriamo.
Sì, perché quella è più da poracci, eh.
Esatto.
Cioè vivere insieme a tutti quei vecchi è da poracci.
Infatti l'atom punk immagina un futuro utopico caratterizzato da cupole, bolle, tutto scintillante, asettico, e tutto alimentato dalla perfetta e pulita energia nucleare infinita a poco costo. Quello era la visione, che non è morta ancora, della fusione nucleare, nel mentre si erano scoperte le varie altre fissioni, non solo allora dov'è bomba, nel 51 viene creata la bomba all'idrogeno, per esempio, che sì, è, no, l'evoluzione, sì, brutta della
brutta brutta una po' brutta
di quella normale, reattore a fissione nucleare, allora, produzione antiprotone, dov'era, laser. Nel 60 poi verrà inventato il laser, che sarà importante, però quello appunto lo vedremo dopo.
Dai, betatroni, no, solo perché l'hai citati prima.
I betatroni sono dov'è? L'ho anche perso, il betatrone. tra l'altro non abbiamo detto, ma nel 44 viene fatto il primo libro tascabile di fantascienza.
Ah, vedi?
Interessante, Deadline di Cartmill. Dovremmo recuperarlo,
che perché non conosco.
No, neanch'io, infatti, quindi bisognerà. Ah no, nel 42 c'è la fissione dell'uranio, che poi porterà nel 45 la bomba atomica. Vabbè, non ci interessa. Altre volte l'ambientazione nell'atom punk è post-apocalittica, come appunto, per esempio, in una delle serie videoludiche di cui volevo parlare, che è Fallout. È uscita ora, ne parlo, mi è tornata in mente, perché? Perché è uscita la serie televisiva adesso, tra l'altro fatta piuttosto bene. Quindi...
Ah, e quello è ispirato al videogioco?
È ispirato a questa serie di videogiochi, che sono 4 più 5 più svariati DLC, e mod varie, perché poi è un gioco storico, uno nel pantheon, diciamo, dei grandi videogiochi, e poi nel mondo del PC è stato anche moddato parecchio per farlo diventare anche più fluido, ancora migliorarlo e non far morire, che poi un gioco quando diventa troppo vecchio diventa anche difficile da giocare, perché non sei più abituato alla legnosità, non tanto visiva quanto proprio di giocabilità e di flusso di dati, e quindi le mod ti aiutano, per esempio, a mantenere vivo un gioco. E Fallout è proprio questo, lo vedrete se vi guardate la serie, che tra l'altro vi consiglio, perché comunque è piacevole, è molto piacevole. Ora, io non ho visto le prime tre puntate, però e cosa succede? Fondamentalmente c'è il disastro, parte tutto dal disastro atomico dato dai nemici, quindi i comunisti, che hanno tirato su un'America, tutto ambientato in America, che hanno tirato sull'America le bombe atomiche, quindi proprio il peggior incubo si avvera. Però cosa non ti succede? Succede che gli americani sono sempre pronti, gli americani certo. ricchi, certo. e quindi costruiscono una serie enorme di bunker sottoterra, dove fondamentalmente i ricchi si rinchiudono, perché poi alla fine sono le grandi classi agiate, si capisce poi che si sono rinchiuse lì dentro, in nuclei grossi, cioè 50, 60, 100 persone abitano in questi mega bunker, separati da quegli altri, non si possano proprio incontrare, di base se non per varie questioni, e lì sotto devono mantenere viva la civiltà americana. È tutto super ultra, Dio tutto super voglio. Asettico, esatto. È come se vivono, per esempio, proiettando sullo schermo l'Arkansas, le grandi piantagioni dell'Arkansas, quindi come se fossero ancora sopra, con questo piano di uscire dopo non mi ricordo più quanti sono, facciamo 200 anni, che è il periodo calcolato per cui le radiazioni sono finite, per andare a vedere come stanno gli altri su e riportare la civiltà. Chiaramente non è tutto rose e fiori, e l'anarchia non è la fine della civiltà. Perché in realtà la civiltà rimane, e anzi per certi versi può anche prosperare, però è chiaramente difficile prosperare in mezzo alle radiazioni che comunque ci sono, e quindi poi nelle vari capitoli della saga tu impersonerai una se non sbaglio sempre dai Volt, cioè queste grandi bunker sottoterra. E per qualche vicissitudine il protagonista o la protagonista devono uscire e affrontare il mondo che c'è al di fuori. E poi vabbè, è molto figo, perché poi si inventano fuori tutte queste armaturone che vengono usate da certe diciamo fazioni, per cui poi è chiaro che diventa anche un bel gioco di ruolo e affascinante. Però è interessante perché si sono inventati anche proprio, no? Negli anni 50 c'è un'iconografia, come dicevamo, biondi, belli, puliti, e era anche l'inizio della roba anche radiofonica, e poi negli anni 60 diventerà televisiva, della roba educativa.
Certo.
Cioè lo Stato
degli base, advertising.
Gli advertising, per esempio, sì. Esatto, proprio quella cosa lì. E quindi questi mondi nel Vault sotto sono guidati da una legge e da questa entità, che poi non c'è, perché di fatto non c'è più uno Stato, che sta dietro le sembianze proprio di questi advertising. E quindi è questo simbolo di questo bambino biondo pulitissimo che ti dice come fare le cose, farle bene. E quindi è molto interessante, perché poi esci fuori invece tutto sudicio, mutanti, anarchia, e quindi...
Che poi è come se guardate gli advertising degli anni 50... ma anche 60, insomma, della guerra fredda, no? In cui si viene tutte queste prescrizioni totali su cosa fare in caso di fallout, e c'è tutta una serie appunto di cose che da un lato dovrebbero essere rassicuranti, dall'altro sono mega inquietanti,
sì, sì.
Perché ti dicono delle robe terribili, e poi adesso le guardiamo adesso col senno del poi, diciamo no, ma gli stai dicendo di metterti sotto il tavolo se c'è una bomba nucleare, cioè non ha senso.
Vai tranquillo, ti salvi.
Sì, capito. Però effettivamente c'era tutta questa cosa con questa infantilizzazione che ti doveva dare la sensazione che comunque c'era un ordine che veniva mantenuto e che te potevi stare tranquillo, che comunque se seguivi le prescrizioni ce la facevi.
Sì, e che era anche un modo per tenere saldo il potere da parte di chi lo deteneva, appunto, dello Stato e detentore della verità in generale, sociale, ma della verità scientifica, è quella che... Qual è il modo giusto di affrontare qualsiasi cosa accada?
Sì, fidati che noi si sa.
Esatto. Poi invece ti troveranno un scheletro sopra
certo.
una sedia.
Però... purtroppo è andata male, vabbè. Sì. È vero che questa cosa che dicevi di te della Tom Punk è interessante, perché effettivamente prende tutti gli stereotipi, gli archetipi di quel periodo e li fa e ce li rende anche molto più comprensibili, cioè sono tutti sì. messi lì insieme. Insieme, tra l'altro, vedevo che c'è anche citato il Dormiglione, il film
esatto.
di Allen, bellissimo, a me piaceva tantissimo, mi ricordo lo guardavo sempre da piccola, che piglia tutto questo design di cui si parlava prima, cioè in realtà sono tutti film con queste ambientazioni di mondi tendenzialmente deserti, con poca gente perché c'è sempre stato qualcosa di tremendo. E poi comunque però questa tecnologia con questo design ammiccante, interessante, sì. Un altro, per esempio, potrebbe essere anche la decima vittima di Petri, film italiano, bellissimo, che ha più o meno le stesse ambientazioni.
Non l'ho visto.
Stupendo. Guarda. Un giorno dovremmo fare una puntata sulla fantascienza italiana di quell'epoca.
Sì, infatti ora avevo messo il link, ma non era effettivamente la puntata giusta per parlarne.
Ma lo faremo, perché
Per forza. Tra l'altro, se tu vai a cercare un po' i consigli delle migliori letture di fantascienza di sempre, ci sono anche italiani. C'è, per esempio, il meraviglioso Evangelisti.
Certo.
Che per me è effettivamente nel Pantheon. Poi.
Certo.
E invece seconda e ultima cosa, sempre legata a questa rivisitazione di quegli anni del lato punk degli anni 50, che comunque hanno lasciato un solco nella fantascienza, è invece un altro grande serie di videogiochi, che è BioShock. Anche qui stessa fiducia nel progresso e nel benessere, prima di tutto, che ci salverà e ci porterà alla salvezza su qualsiasi cosa accada, però molto più dark, perché in realtà poi succede brutto e non se ne esce. E è molto interessante perché esplora, tra l'altro negli anni 50 esce 20.000, il film di 20.000 leghe sotto i mari,
è vero.
E in BioShock si sente questa cosa qua, perché nei primi tre capitoli, se non erro, del gioco, sei in una città sotto l'acqua, bellissima, incredibile, in rovina, perché nonostante la visione, ora poi andatevi a guardare magari anche solo leggendo, insomma, c'è questo questo luminare, che poi luminare non è, costruisce questa città meravigliosa sotto l'acqua, e però poi dopo la società va a scatafascio, diciamo, per varie questioni, come sempre il potere, il controllo, e quindi tutti vivi in questo mondo, in questa città sott'acqua, però è incredibile effettivamente, tutta a rovina, ma è incredibile. Ti senti padrone che stai dominando un po' la natura lì sott'acqua. E poi c'è anche l'energia lì si lega tutta la scoperta di queste lumache che vivono nel fondo dell'oceano, che attraverso le quali si riesce a creare dei plasmidi che ti danno poi dei poteri. Oltre a dare energia, ti possono dare dei poteri. Molto figo, perché poteri sono lanciare il fuoco, lanciare l'acqua, però tipo lanciare malattia.
Bello.
Sì, molto bello. E poi ci sarà BioShock Infinite, che è l'ultimo capitolo, che invece esce dall'acqua e esplora invece i cieli. Una città, un'intera megalopoli costruita nei cieli. Quella non decadente e distrutta come in fondo al mare, ma altrettanto marcia nella sua società. E lì in Infinite è proprio quello, gli anni 50, belli da vedere, belli dall'esterno, ma dentro
schifo.
Uno schifo totale, esatto.
L'ombra,
esatto.
Che bello. Va bene, molto interessante anche quest'ultima piccola parte. Non lo so, secondo me abbiamo già dato moltissimi, moltissimi spunti. Chiaramente è un mondo questo che è infinito. Tra l'altro non abbiamo citato Philip K. Dick, non abbiamo citato Bradbury. Cioè, i grandi della fantascienza nascono in quel momento. Forse noi li conosciamo più con le opere che hanno fatto negli anni 60.
Sì, però.
In realtà nascono lì. Il brodo primordiale da cui prendono vita è quello. Quindi insomma è effettivamente un momento in cui tutto questo tipo di immaginario diventa contagioso e prende piede un po' ovunque, in tutti gli ambiti. E forse siamo arrivati a fine, direi, e ci diamo quindi appuntamento alla tra due settimane, non questa, ma quella dopo, quindi siamo già a inizio maggio, se non erro. Sì, il 6 maggio, lunedì 6 maggio,
sempre
intorno alle 21, sempre alle porte di Tannhäuser su Radio Wombat. Rimanete in ascolto delle trasmissioni che verranno dopo di noi, domani o comunque banalmente della bobina. A presto quindi, e grazie per l'ascolto.
Wombat!
And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Benvenuta sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.